Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, stiamo facendo una piccola serie sullo studio della Bibbia, su come trarre il massimo dalla parola di Dio, e sono felice di dirvi che ad agosto verrà pubblicato un libro intitolato Come trarre il massimo dalla parola di Dio, che conterrà parte di ciò che vi sto dicendo e molto di più. Sarà una specie di libro in formato tascabile e commerciale. Sono veramente entusiasta perché ovviamente ho una grande passione per la parola di Dio e nel corso degli anni ho scritto diversi libri, articoli ed altre cose sulla Bibbia, e questo libro raccoglie il meglio di tutto, lo aggiorna e lo mette insieme. Ancora una volta il titolo è Come trarre il massimo dalla parola di Dio, e mentre lo stavo leggendo, modificando, probabilmente Patricia si chiedeva come potessi provare una tale gioia per qualcosa che avevo scritto io stesso, però continuavo a dirle, sai, questo materiale è veramente potente, è davvero buono, la questione era che l'avevo scritto tanto tempo fa che avevo dimenticato di aver dato tutte queste cose. Quindi quel libro riassumerà molto di ciò che stiamo condividendo con voi. Siamo così benedetti ad avere tante persone nuove nella nostra chiesa, tanti nuovi nella fede. Domenica scorsa alla sera abbiamo accolto circa 80 persone nella comunione fraterna in questo mese, nella famiglia della chiesa, e molti nuovi in Cristo, e siamo così ansiosi di porre un fondamento di fiducia nella parola di Dio. Ho detto ai predicatori durante il mio ministero che quando il vostro popolo si sottomette consapevolmente all'autorità della parola di Dio, allora potete aprirlo ovunque ed essi si sottometteranno alla sua verità. Comprendere ciò che possedete nell'avere la parola di Dio è così fondamentale. E così, in questa piccola serie su come studiare la Bibbia, abbiamo cercato di porre il fondamento di ciò che la Scrittura è, affinché siate spinti a quello studio. E poi entreremo nei dettagli sul come farlo a partire da questa sera. E a titolo di introduzione, e continuando a porre alcuni pensieri fondamentali per l'effettiva espressione di come studiare la Bibbia, cosa che, come detto, inizieremo stasera, vi ricordo che la Bibbia è il libro più potente che esiste, il pezzo di letteratura più potente mai scritto. Secondo Ebrei 4:12, essa è viva ed efficace, più tagliente di qualsiasi spada a doppio taglio, e dà la capacità di penetrare fino all'anima stessa dell'uomo e di dissezionare l'uomo, rivelandone la natura, il carattere e la peccaminosità, i suoi desideri, siano essi per il peccato o per Dio. Può letteralmente farvi a pezzi, taglia in profondità, è uno strumento potente e vivente che Dio usa per esporre il cuore e la verità su di noi, a noi stessi. E non solo la Bibbia vi fa pezzi, essa vi rimette anche insieme. Secondo 1 Pietro capitolo 1, l'Apostolo Pietro ci ricorda che abbiamo una parola di Dio vivente e permanente, una verità incorruttibile sulla quale Dio costruisce un fondamento di vita eterna e di gloria. Così, mentre la parola ha il potere di tagliare, di lacerare, di distruggere le nostre sicurezze, di rivelare la verità sugli angoli più nascosti dei nostri cuori, essa ha anche il potere di rimetterci insieme. Secondo 1 Giovanni 1,4, Giovanni disse: vi scrivo queste cose affinché la vostra gioia sia piena. La Bibbia è anche la fonte della gioia perfetta, fondata su una pace perfetta e su una speranza per il tempo e per l'eternità. Questo è il libro più potente che esista, e lo è perché, per compiere queste opere viventi, non può essere la parola degli uomini, ma la parola del Dio vivente. E questo è esattamente ciò che è. Ecco perché il Salmo 138:2 dice che Dio ha esaltato la sua parola fino al livello stesso del suo nome. È impossibile separare la gloria della parola di Dio da Dio stesso, perché questa è davvero la sua stessa parola. La Bibbia non è parola degli uomini, è parola di Dio. E voglio parlare un pochino questa mattina, perché se dovete essere studenti delle Scritture, ciò dipenderà in gran parte dalla vostra fiducia nella Scrittura stessa e della vostra comprensione di ciò con cui avete a che fare. La Bibbia è verità rivelata. In essa Dio parla. Voglio che apriate in diversi passi della Scrittura per comprendere questo. Prima di tutto Ebrei capitolo 1. Ebrei capitolo 1. Questo sarà più simile a una lezione in aula che a un normale messaggio che normalmente o regolarmente vi darei di domenica, però penso che sia molto molto importante, assumerà il ruolo dell'insegnante, se posso, questa mattina. Ma in Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2, abbiamo un buon riassunto dell'idea di rivelazione, cioè di verità rivelata. Dio, dice, ha parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti in molte parti ed in molti modi. In questi ultimi giorni, però, ha parlato a noi nel Figlio, e ci fermeremo qui. Qui incontriamo la realtà che Dio ha parlato. Questo riassume la questione della rivelazione. Dio ha parlato, cioè egli si è rivelato, si è manifestato. Dio ha rivelato la verità all'uomo. Com'è che lo ha fatto? Lo ha fatto ai padri, cioè ai padri nel senso degli uomini che erano i capi di Israele, e anche prima di loro, naturalmente, ai padri conosciuti come i patriarchi nel Pentateuco, principalmente nel libro della Genesi. Però Dio parlò anticamente a quei padri della nazione Israele e parlò per mezzo dei profeti. Questo è solamente un termine generico che si riferisce agli autori delle scritture, a coloro che parlarono per Dio, i portavoce di Dio. È un termine che include i profeti, nel senso tecnico di coloro che sono chiamati profeti nell'Antico Testamento, include anche re come Davide, come Salomone, come i sacerdoti, per esempio Samuele ed altri, che furono usati da Dio per parlare. Il termine profeta è qui usato dunque in un senso non tecnico, però più generico, uno che parla per Dio. Dio parlò attraverso parlanti e scrittori umani, autori umani, intendendo naturalmente gli autori della scrittura. Egli parlò, dice, in molte parti, polumeros, una parola che significa segmenti, ha a che fare con il fatto che Dio parlò, e qui si riferisce all'Antico Testamento, parlò chiaramente usando strumenti umani come scrittori, e lo fece in molte parti. Ci sono 39 parti, porzioni specifiche nell'Antico Testamento, se chiamiamo questi libri parti, porzioni, ce ne sono 39 libri. La Bibbia ne ha 66, il Nuovo Testamento 27 e l'Antico 39, quindi parlò in molte parti. E dall'interno di quei libri, quei 39 libri che possiamo chiamare parti o porzioni, ci sono anche delle porzioni più piccole. Quei libri si suddividono e contengono varie e diverse sezioni, paragrafi, eccetera. Ed egli lo fece nel corso di un lungo periodo di tempo attraverso numerosi profeti o autori umani, ma tutto ciò era Dio che parlava. Parlò anche, dice il versetto 1, in molti modi. Cos'è che usò per trasmettere queste parole a coloro che le avrebbero scritte? Ebbene, visioni, sapete, naturalmente ci furono numerose visioni. Perfino Mosè ebbe una visione di Dio in un roveto ardente, nel pruno, nel deserto. La visione di Isaia ci è ben nota, le visioni di Ezechiele ci sono molto familiari, ci sono molte altre visioni che giunsero ai profeti. Infatti spesso i profeti scrivono parlando dei loro scritti come visioni. La visione del Signore venne al profeta tal dei tali, ed egli scrisse, eccetera, eccetera. Poi ci furono parole dirette da Dio stesso, trasmesse per mezzo dell'azione nella mente umana e della comunicazione della verità alla scrittore che prima la predicava, così che poi poteva dire di averla detta profeticamente e poi la scriveva. Dio parlò agli autori della scrittura attraverso parabole, attraverso tipi, simboli, cerimonie, attraverso ciò che chiamiamo teofanie, apparizioni di Dio come l'angelo del Signore o persino apparizioni visibili di Dio come nel roveto ardente. Parlò occasionalmente attraverso voci udibili, tuonando dal cielo in modo udibile, così da essere udita chiaramente, distintamente e specificamente. Quindi in molti modi, in molti segmenti, attraverso molti autori diversi, umani, Dio parlò. Questo è quello che il versetto sta dicendo. E questa rivelazione di Dio è registrata, dunque questa rivelazione è registrata nell'Antico Testamento. Gli uomini furono usati per scrivere questa rivelazione da parte di Dio, che Dio stesso aveva dato, uomini che furono illuminati, energizzati dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, quindi energizzandoli, ci ha dato nell'Antico Testamento non una raccolta della migliore saggezza umana. Questa non è la riflessione di antichi uomini religiosi, questa è la voce e la parola stessa di Dio. Poi Dio parlò anche, dice il versetto 2, in questi ultimi giorni, e ciò si riferisce al tempo del Messia. Gli ultimi giorni sono il tempo in cui il Messia viene, il Messia venne, fu nato a Betlemme, inaugurando così gli ultimi giorni, e negli ultimi giorni egli ha parlato a noi nel Figlio. Dio si è rivelato in Gesù Cristo ed il resoconto su Gesù Cristo fu poi scritto. Quattro scrittori furono scelti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, per scrivere il resoconto ispirato della rivelazione di Dio in Gesù Cristo, che conosciamo come i quattro Vangeli. E poi l'autore Luca fu ispirato dallo Spirito di Dio a proseguire il racconto dopo la vita di Gesù Cristo nel libro degli Atti per mostrare i primi anni della Chiesa. E poi vennero gli autori delle epistole, Pietro, Giacomo, Giovanni, Giuda e Paolo, ed essi scrissero queste epistole che fondamentalmente spiegano e definiscono il significato e l'importanza della venuta di Dio in Cristo e della sua opera redentrice. Infine la scrittura si conclude con l'Apocalisse, che è la promessa del ritorno di Cristo nella gloria a venire. Il Nuovo Testamento, 27 segmenti attraverso autori diversi, contiene la rivelazione di Dio in particolare che venne in ed intorno alla persona di Gesù Cristo. Così abbiamo la rivelazione di Dio negli scrittori ispirati in segmenti chiamati l'Antico Testamento, avete la rivelazione di Dio attraverso gli autori ispirati in segmenti chiamati Nuovo Testamento, 27 libri e 39 che equivalgono ai 66 libri della scrittura. Questa è la rivelazione di Dio, è il risultato unicamente, il risultato unico dell'autorivelazione di Dio, Dio ha parlato. Quando prendete in mano la Bibbia, state leggendo la parola di Dio. Ora, il processo che Dio ha usato per mettere per iscritto questa rivelazione viene chiamato ispirazione. Ispirazione è una parola che definisce un processo, definisce un mezzo, uno strumento. E possiamo comprendere qualcosa di questo mezzo, a proposito è un mezzo soprannaturale, non è naturale, potremmo dire oh, qualcuno ha scritto una bella canzone, era davvero ispirato a scriverla, oppure oh, mi ha scritto una bella lettera e qualcuno era davvero molto ispirato a scrivere, oh, un discorso molto ispirato, stiamo parlando di un livello umano di eccellenza, giusto? Ma è molto diverso da ciò di cui stiamo parlando qui. Quando parliamo di ispirazione in senso biblico stiamo parlando di un modo tecnico in cui Dio usa un processo soprannaturale e miracoloso per rivelare la sua stessa parola. Aprite a Seconda Pietro per comprendere bene che cos'è che stiamo dicendo. Seconda Pietro, capitolo 1, e per bontà di Dio egli ci ha rivelato questo processo di ispirazione nel testo stesso del Nuovo Testamento affinché possiamo comprenderlo. Versetti 20 e 21, Seconda Pietro 1, 20 e 21. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione, perché nessuna profezia fu mai recata da volontà umana, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, sospinti dallo Spirito Santo. Ora, questi due versetti sono carichi di significato riguardo a questa questione dell'ispirazione. La parola chiave qui è la parola sospinti nel versetto 21. Sospinti, portati, condotti. È una parola usata nelle fonti greche secolari per riferirsi a qualcosa che galleggia lungo un fiume, come una foglia. Essi furono letteralmente portati lungo dallo Spirito Santo. Gli scrittori della scrittura, gli autori della scrittura, gli uomini che scrissero la scrittura, e a proposito non ci sono scrittrici della scrittura, tutti i 66 libri sono stati scritti da uomini, però questi furono mossi dallo Spirito Santo affinché parlassero effettivamente da parte di Dio, portati dallo Spirito Santo. Guardiamo un po' più a fondo in questo testo, versetto 21. Nessuna profezia fu mai recata da volontà umana. Torniamo al versetto 20. Sappiate prima di tutto questo, nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Ora, ci sono due affermazioni immediate, ok? Ed entrambe dicono che la scrittura non proviene da alcuna fonte umana. È un libro miracoloso, un libro scritto da Dio attraverso lo Spirito Santo, un libro che muove scrittori, autori umani a scrivere esattamente ciò che Dio voleva fosse detto. Nessuna profezia della scrittura, ciò si riferisce a tutta la scrittura, nessuna parte della scrittura, non sta parlando di profezia in senso predittivo, profezia ovviamente si riferisce a proclamare, la proclamazione, nessun messaggio da parte di Dio, nessuna proclamazione di Dio contenuta nelle scritture, nulla da parte di Dio contenuto nelle scritture è, guardate a quella frase finale, una questione di interpretazione particolare. Ora, questo richiede un po' di spiegazione, ok? Non mi è mai piaciuta molto la traduzione interpretazione qui, perché il termine greco è epilusis, e se sapete qualcosa del greco, luo è la parola che significa sciogliere, e questa è una forma composta di sciogliere, è l'idea di liberare qualcosa, di slegare qualcosa. Nessuna scrittura è di alcun scioglimento umano. E si sta riferendo all'origine della scrittura, si sta riferendo alla fonte. Nel caso genitivo l'uso indica la fonte, quindi Pietro sta dicendo effettivamente la scrittura non proviene da alcuna fonte umana. Non si tratta di alcuni uomini che avevano intimità con Dio, di persone che conoscevano Dio ed osservarono l'opera di Dio, che avevano familiarità storica con il suo operare, che possedevano un alto livello di genialità umana, una profonda sensibilità religiosa, scrivendo la loro migliore comprensione di Dio. No, non è quello. Non sono i peggiori degli uomini né i migliori degli uomini che scrivono i loro pensieri di Dio. Nessuna profezia della scrittura, nessun messaggio della scrittura, in nessun luogo è quanto la sua fonte umano. Umano. Nessuno. E poi nel versetto 21 rafforza ulteriormente il punto, ripetendolo. Nessuna profezia fu mai recata da volontà umana. Questa è un'affermazione molto notevole. Nessuno ha mai detto, per quanto nobile o devoto potesse essere, io penso che scriverò la scrittura oggi. Nessuno l'ha mai detto e poi l'ha fatto. Qualcuno potrebbe averlo detto, ma non l'hanno fatto, perché è impossibile. Nessuna profezia fu mai recata da volontà umana. In altre parole, non potete produrre la scrittura per volontà umana. Non potete produrre la scrittura da alcuna origine privata. Piuttosto, dice, uomini sospinti dallo Spirito Santo parlarono da parte di Dio. Non viene dall'uomo. Nessuna profezia fu mai portata da volontà umana, stesso verbo, ma furono sospinti, furono portati, stesso verbo, dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo scelse l'autore e diede all'autore stesso il messaggio, così che ciò che egli scrisse era esattamente la parola di Dio, inerrante ed infallibile. Essi parlarono da parte di Dio, scrivendo esattamente ciò che Dio voleva fosse detto. Questa è l'ispirazione. Ora, aprite ad un altro testo, seconda Timoteo, potremmo passare molto tempo su quel testo, l'abbiamo fatto in passato, ma per ora, solo per mettervi a contatto con queste affermazioni forti, affinché comprendiate il carattere dell'ispirazione, seconda Timoteo 3, 16 e 17, ogni scrittura è ispirata da Dio, è da qui che otteniamo quella parola, ispirazione. Ora, questo è passa grafe theopneustos, la parola theopneustos significa soffiata da Dio, è tradotta qui ispirata, però significa soffiata da Dio. Se non aveste aria, non potreste parlare. Se non poteste espellere aria, non potreste far vibrare le vostre corde vocali e non potreste produrre alcun suono, non potreste formare parole. Ciò che questo dice è che Dio soffiò la scrittura, Dio la parlò. È il vero respiro di Dio. E non solo nel senso di respiro, ma nel senso di espirare in modo che l'aria passi attraverso le corde vocali, la faccia vibrare, passi attraverso la bocca che forma le parole e Dio produce esattamente ciò che voleva fosse detto. Dio lo parlò, lo pronunciò. Nel Salmo 33, qui c'è un buon testo comparativo per questo, Salmo 33, 6, per la parola del Signore furono fatti i cieli, e qui c'è un sinonimo, per il soffio della sua bocca, tutto il loro esercito fu fatto. Qui c'è un'affermazione, la parola del Signore, ed un'affermazione parallela, il soffio della sua bocca. Il soffio della sua bocca è la parola del Signore. Fu per il soffio della sua bocca, che è la parola del Signore, che tutto fu creato. Dio lo parlò all'esistenza. Quindi soffiata da Dio significa detta da Dio, pronunciata da Dio, dichiarata da Dio. La scrittura dunque è Dio che parla. Ecco perché Romani 3:2 chiama la scrittura gli oracoli di Dio. Gli oracoli di Dio. Dio è l'autore di tutto ciò che la Bibbia dice. Tutto nella Bibbia proviene da Dio. Non è un libro umano. Ogni scrittura ed ogni passo della scrittura è soffiato da Dio. Essa passa oltre, per così dire, le sue corde vocali, in senso ovviamente soprannaturale, e ci trasmette precisamente ciò che egli voleva comunicare. Ogni parola di Dio è pura, dice la scrittura. La scrittura non può essere annullata, Giovanni 10:35. La scrittura si compirà anche se il cielo e la terra passeranno, perché è la parola vivente, permanente ed eterna, uscita direttamente dalla bocca di Dio stesso. La Chiesa lo riconobbe prontamente, fin dai tempi antichi, sapevano quali libri erano soffiati da Dio, come i santi dell'Antico Testamento sapevano quali libri erano soffiati da Dio. Nell'antichità furono scritti molti libri religiosi, quando si stavano scrivendo i libri dell'Antico Testamento venivano prodotti anche altri libri, ci furono molti libri che, come sapete, compaiono negli apocrifi, giusto? Nelle sezioni dei libri intertestamentari della Bibbia cattolica, per esempio. quei libri non vengono inclusi nel canone biblico. Come facevano a sapere la differenza? Beh, c'erano criteri molto, molto chiari per riconoscere ciò che era biblico. Prima di tutto sapevano che doveva essere scritto da uno dei veri portavoce di Dio, un profeta di Dio nel caso dell'Antico Testamento, un apostolo di Dio, un associato agli apostoli nel Nuovo Testamento. Sapevano dunque che doveva avere paternità apostolica o approvazione apostolica. Nell'Antico Testamento furono i profeti di Dio, portavoce di Dio, a scrivere quei libri. Tutti sapevano chi fossero. Quei libri furono confermati anche dal loro contenuto interno. Era evidente che erano coerenti con tutto il resto della scrittura. Avevano un elemento soprannaturale. Presentavano il miracoloso, esaltavano la grandezza di Dio e condannavano la peccaminosità dell'uomo, che è ciò che Dio tende a fare, non gli scrittori ed i maestri falsi. Ora, era molto chiaro per loro quali fossero i libri canonici. Chiamati canonici, la parola canone, che indicava uno standard, sono i libri standard della rivelazione. I concili della Chiesa riconobbero ufficialmente nel IV secolo il canone del Nuovo Testamento, ma ufficialmente, ufficiosamente, la Chiesa ha sempre saputo cosa appartenesse al testo e cosa no. Era facile da riconoscere, fu scritto da un apostolo nel caso del Nuovo Testamento o da un associato di un apostolo. Aveva quell'aura di carattere soprannaturale, esaltava Dio e Cristo, condannava l'iniquità, era coerente con tutti gli altri scritti del Nuovo Testamento ed era attestato dagli stessi apostoli. La Chiesa, per dirlo con un'illustrazione, non ci ha dato il canone del Nuovo Testamento. Non più di quanto Isaac Newton ci ha dato la legge della gravità. La legge di gravità esisteva prima che Isaac Newton la identificasse, il canone esisteva prima che la Chiesa lo riconobbe, fu Dio a darci la gravità e fu Dio a darci la scrittura. Noi l'abbiamo riconosciuta, la Chiesa l'ha riconosciuta. E Dio, dunque, è l'autore di tutto ciò che la scrittura afferma. Non c'è nulla nella scrittura che Dio non abbia scritto. Egli stesso e la Chiesa lo ha universalmente affermato, come l'Antico Testamento di 39 libri è stato universalmente riconosciuto attraverso i secoli, così anche il Nuovo Testamento su questo punto non c'è realmente alcuna esitazione. Abbiamo la parola di Dio vivente e permanente. Ora, alcune altre cose che dovete comprendere sull'ispirazione della scrittura sono che Paolo non dice in Seconda Timoteo, e questo è molto importante notarlo, non dice che gli autori, che gli scrittori fossero ispirati, dice che ogni scrittura è ispirata. E questo dovete capirlo. Gli autori non erano ispirati, lo erano le scritture. Oggi parliamo di persone ispirate, stimolate ad una qualche grande impresa o a un qualche notevole risultato letterario o scientifico, ma non è di questo che stiamo parlando qui. La Bibbia non conosce nulla di uomini ispirati, conosce solamente parole ispirate. Avete capito? Questo è molto importante. Potreste dire, cosa intendi con quello? Intendo dire che Paolo scrisse cose anche che non erano ispirate. Non era Paolo ad essere ispirato in sé per sé, era la scrittura ad essere ispirata. E quando Paolo scrisse la scrittura, quella scrittura era ispirata, però quando Paolo scrisse altro non era ispirato. Ricordate, stiamo studiando Seconda Corinzi, prima della nostra piccola pausa che abbiamo fatto, ci torneremo ad agosto, ma vi ho ripetutamente detto che Paolo scrisse ai Corinzi, prima Corinzi, Seconda Corinzi, due libri ispirati al Nuovo Testamento, però c'è una lettera che egli scrisse loro prima di prima Corinzi ed una lettera tra prima e Seconda Corinzi che non troviamo nella scrittura perché non erano ispirate. Paolo non è semplicemente ispirato in senso generale, nessun autore biblico lo è, nessuno lo è. Isaia non era un autore ispirato in quanto tale. Né lo erano Davide, Paolo, Giovanni o chiunque altro, solo quando scrissero la scrittura furono ispirati, o letteralmente furono il mezzo attraverso il quale Dio soffiò la sua parola. La scrittura è la parola di Dio, non è la parola di uomini ispirati. Gli scrittori misero per iscritto la parola ispirata. Così Dio insufflò in loro le stesse parole che voleva che scrissero. E per un mezzo miracoloso, soprannaturale, indescrivibile, essi scrissero esattamente ciò che Dio voleva fosse detto, il che non è difficile se sei Dio, e li può certamente realizzarlo. Il processo effettivo non può essere descritto perché è miracoloso, non può essere definito perché è soprannaturale. Alcuni hanno suggerito che si trattasse di un alto livello di realizzazione umana. Non è così. Alcuni hanno detto, ebbene, erano autori come Shakespeare, avevano uno straordinario genio religioso e al più alto livello di genio umano produssero grandi scritti perché erano dotati di speciale genialità. Non è vero. Assolutamente non è vero. La scrittura non potrebbe mai essere il risultato di un alto livello di realizzazione umana per varie ragioni, per una serie di ragioni. Anzitutto, Furono solamente circa due gli autori biblici notevoli come autori al di fuori della scrittura. Le uniche persone che conosciamo che abbiano dato contributi regolari come scrittori sarebbero Davide e Salomone. Gli altri erano un assortimento di pastori, pescatori, mandriani e chissà cos'altro, capi qua e là, una schiera di apostoli dalla testa dura che, pur attraversando tutto il periodo della vita di Gesù Cristo, ne compresero ben poco e poi dovettero scrivere tutto al riguardo. Non erano conosciuti come uomini di lettere, non erano grandi scrittori, non erano istruiti per niente. Inoltre, il genio umano non potrebbe produrre Gesù Cristo. Non si può inventare una personalità come quella di Gesù Cristo. La sua persona, il suo carattere, la sua natura superano in purezza, amore, giustizia, potenza, perfezione, sapienza, verità, qualsiasi cosa mai concepita nel pensiero umano. Dove al mondo troverebbero gli uomini di lettere un modello per una persona tale? E perché mai scriverebbero un libro che condanna loro stessi? L'uomo, al massimo della sua realizzazione, scrive di se stesso e tende ad esaltare se stesso, non a condannarsi. Non avrebbero mai potuto produrre le scritture? E infatti, gli autori affermano che fu Dio a scriverle. Affermano che Dio parlò loro, che stavano scrivendo la parola di Dio. Ed è sorprendente che non solo lo affermino direttamente, e lo menzionerò tra un momento, ma 4.000 volte nella Bibbia essa dichiara che questa è la parola di Dio. 4.000 volte, il che significa che 4.000 volte gli autori affermano di star scrivendo la parola di Dio. Ma al di là di quelle affermazioni specifiche, mi è sempre affascinato che nella Bibbia vi sia un certo tono di infallibilità con cui uomini comuni avrebbero avuto molta difficoltà a convivere. Per esempio, se decideste di far passare qualcosa che avete scritto come rivelazione divina e foste semplicemente una persona qualunque, potreste sentirvi un po' costretti a convincere i lettori che dovrebbero accettare ciò che state dicendo come proveniente direttamente da Dio. Così potreste inserire da qualche parte, so che per voi è difficile crederlo dato che non ho istruzione, non sono una persona molto importante, ma sto scrivendo la rivelazione stessa di Dio e dovete saperlo. Però non c'è nulla di tutto questo nella scrittura. Non c'è nessun "oh, so che vi sembra impossibile accettarlo perché sapete chi sono e sono solamente un uomo umile, ma vi dico amici, questo non viene da me, la parola di Dio". Non c'è nulla del genere, assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Non c'è nessun tentativo di giustificare il processo di ispirazione, nessuno sforzo per far credere alle persone che ciò stia realmente accadendo. Non c'è alcun autocoscienza. Gli autori sono totalmente inconsapevoli di se stessi. Non c'è mai alcuna difesa di sé come fonte della rivelazione. L'unica volta che un autore si difende, come fa Paolo, è per difendere la legittimità del suo ministero. Quasi 4.000 volte essi dicono di star scrivendo la parola di Dio, eppure nessuno di loro dice mai, con tono esitante, "so che trovereste difficile accettare questa cosa qui". Non c'è alcuna coscienza personale? Anche se la maggior parte di loro non aveva istruzione formale, né una formazione estesa, non occupava alcuna posizione terrena che giustificasse un simile lavoro di scrittura e non erano particolarmente noti per aver scritto altro, con l'eccezione fatta per Salomone, che compose così tanti proverbi da non essere tutti nella Bibbia, e per Davide, che era un compositore e deve aver scritto moltissimi canti. Eh sì, c'è qualcuno come Mosè che non è conosciuto come autore di alcunché e che nel Pentateuco 660 volte afferma di scrivere la parola di Dio, senza mai un briciolo di autocoscienza. Libri profetici contengono 1207 affermazioni di questo tipo, i libri storici 418 ed i libri poetici quasi 200 dichiarazioni simili, e tuttavia non c'è alcuna autocoscienza in quanto stavano semplicemente scrivendo la parola di Dio così come Dio l'aveva data loro. Gli autori del Nuovo Testamento affermano l'Antico Testamento come parola di Dio. Infatti 320 volte gli autori del Nuovo Testamento citano l'Antico Testamento come parola di Dio e 1.000 volte vi alludono come parola di Dio, con riferimenti chiari e puntuali a passi dell'Antico Testamento. Dunque per 1.200 volte gli autori del Nuovo Testamento confermano ed affermano l'Antico Testamento, e lo fanno nella legge, nel Pentateuco, nei libri storici, lo fanno nei profeti minori, nei profeti maggiori e negli scritti, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico di Cantici e così via. In altre parole, attestano ogni sezione della scrittura dell'Antico Testamento come parola di Dio con una totale assenza di autoconsapevolezza, e poi nel Nuovo Testamento proseguono a scrivere ciò che scrivono con la stessa mancanza di consapevolezza. Paolo, leggendo la legge di Dio nell'Antico Testamento, disse che la legge è santa, giusta e buona, e così afferma la santità e la perfezione della legge di Dio, l'Antico Testamento. Giuda cita Pietro come scrittura, Pietro cita Paolo come scrittura e Giovanni cita se stesso come scrittura. Giovanni aveva appena finito di scrivere le lettere alle chiese, dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Giovanni sapeva che stava scrivendo ciò che lo Spirito stava dicendo, non ciò che lui stava dicendo. La Bibbia non è un'elevazione del genio umano. Ora, altri hanno suggerito che nell'ispirazione Dio riveli solamente dei concetti. Non so perché si debbano inventare simili teorie, ma così è. Dicono che Dio ha rivelato concetti e che gli autori hanno scelto poi le parole a piacere. La Bibbia ovviamente non sostiene questo. Inoltre, come si trasmettono concetti senza parole? Non saprei. Ma l'idea è che Dio avrebbe comunicato alcune idee spirituali, ma non l'ispirazione verbale, non l'inerranza, non l'infallibilità. Però non è così. Quando Dio chiamò Mosè nel roveto ardente e Mosè esitò, dubitando di avere l'eloquenza per rappresentare Dio, Esodo capitolo 4, e Dio disse: voglio che tu sia il mio portavoce, che tu parli per me. Però Mosè rispose: ma io ho un difetto di parola. E che cos'è che gli disse Dio? Va ed io sarò con la tua mente e ti insegnerò che cosa pensare. È questo che disse? No, disse: va ed io sarò con la tua bocca e ti insegnerò che cosa dire. Esattamente. Samuele, la parola del Signore era preziosa in quei giorni, non c'erano visioni frequenti, in altre parole era raro udire Dio parlare, era una scarsità la scrittura in quel tempo. Samuele non conosceva ancora il Signore, né la parola del Signore gli era stata ancora rivelata, e quindi ci fu un periodo di silenzio. Lo leggiamo in 1 Samuele 3. E poi all'improvviso Dio ruppe il silenzio e chiamò Samuele. Ricorderete che lo chiamò 3 volte. Samuele rispose e disse: parla perché il tuo servo ascolta, parla perché il tuo servo ascolta. Isaia dice: udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E Dio disse: eccomi qui, manda me. E subito in Isaia 6 leggiamo: e Dio disse: va e di a questo popolo questo, 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 questo. E Dio tracciò esattamente parola per parola ciò che voleva fosse detto. Geremia scrisse: la parola del Signore mi fu rivolta dicendo: prima che ti formassi nel grembo ti ho conosciuto. E questa è un'affermazione esplicita, giusto? La parola del Signore venne a lui ed egli la riporta esattamente: ti ho santificato, ti ho costituito profeta delle nazioni, qualunque cosa ti comandi tu la dirai, ecco ho messo le mie parole nella tua bocca. Geremia 1, 4 al 9. Capitolo 5, versetto 14: renderò le mie parole nella tua bocca come fuoco, tu apri la bocca ed ne uscirà fuori il fuoco, le parole saranno come legna, dice, e la parola di giudizio le brucerà. Capitolo 15: le tue parole furono trovate ed io le divorai, le tue parole furono per me una gioia ed un giubilo nel cuore. E di nuovo, 15, 19, Geremia dice: tu sarai come la mia bocca. In Ezechiele, Dio disse al profeta, capitolo 2, io ti mando ai figli di Israele tutte le mie parole che ti dirò, ricevile nel tuo cuore ed ascoltale con le tue orecchie, e va e parla loro. Così avveniva. Dio parlava ed essi parlavano. Parlavano e dicevano ciò che Dio diceva loro di dire. C'era Amos. Non era nemmeno un profeta, dice al capitolo 7, io non ero un profeta né figlio di un profeta, ero un mandriano, coltivatore di sicomori, un contadino. Il Signore mi prese di dietro al gregge e mi disse: va e profetizza al mio popolo Israele. Nessuna formazione, nessuna idea pregressa di cosa dire, nessuna preparazione. Tu va e di loro esattamente ciò che io ti dico di dire. L'apostolo Paolo fu istruito da Anania dopo essere stato accecato nella sua via di Damasco e chiamato al ministero. Gli fu detto che sarebbe stato un testimone del Signore, ed in risposta dice ai Galati al capitolo 1: il Vangelo che io annuncio non l'ho ricevuto da uomo, venne direttamente dal Signore. Il Signore mi ha separato fin dal grembo di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, ha rivelato suo figlio in me ed io ho predicato senza consultarmi con carne e sangue. Fu istruito da Dio stesso. Giovanni era nello spirito nel giorno del Signore. Apocalisse 1: udì dietro di me una gran voce che diceva: scrivi in un libro. Dio gli disse esattamente che cosa scrivere. Perfino Gesù Cristo, la parola fatta carne, questo è meraviglioso, ricevette il suo messaggio da Dio stesso. Isaia disse di lui: il Signore ha reso la mia bocca come una spada affilata, il Signore Dio mi ha dato la lingua di quelli che sono ammaestrati, perché io sappia sostenere con le parole chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina Risveglia il mio orecchio per ascoltare come i discepoli. Questo è il Messia che parla in profezia. Dirò solo ciò che Dio parla attraverso di me. Questo è quello che dice. E Gesù le disse, le parole che tu mi hai dato, Giovanni 17,8, le ho date loro. Questo fece Gesù. Disse solamente ciò che Dio disse. Dunque, quando parlate della Bibbia, non state parlando di una qualche vaga idea proveniente da Dio, state parlando del fatto che ogni parola di Dio è pura. Non solo idee fluttuanti, non si trasmettono idee senza parole, tanto varrebbe parlare di una melodia senza note, di un sole senza luce, di una somma senza numeri, di una geologia senza rocce, di un'antropologia senza uomini o ancora di una melodia senza musica, quanto parlare di pensieri senza parole. Ora, per mostrarvi quanto profondo fosse questo miracolo, aprite per un momento a 1 Pietro capitolo 1. 1 Pietro capitolo 1, dobbiamo sbrigarci, ok? Wow! 1 Pietro 1 versetti 10 ed 11. Riguardo a questa salvezza, ora la salvezza è il tema della Bibbia, ok? Dall'inizio alla fine, certamente dell'Antico Testamento, Dio promette al Salvatore che sarebbe venuto colui che avrebbe schiacciato il capo del serpente, lo scettro che sorgerà da Giacobbe, colui che sarà Silo, il principe che deve venire, il Messia, l'agnello finale prefigurato da tutti i sacrifici, la redenzione nel Messia a venire, è il tema dell'Antico Testamento. Dunque la salvezza è l'argomento principale. Riguardo a questa salvezza, versetto 10, i profeti che profetizzarono sulla grazia destinata a voi fecero ricerche diligenti ed indagini cercando di capire quale persona o quale tempo lo Spirito di Cristo che era in loro indicasse. Questo preannunciava le sofferenze di Cristo e le glorie che dovevano seguire. E questa è un'affermazione affascinante. Sapete cosa sta dicendo? Sta dicendo che gli autori dell'Antico Testamento stavano studiando ciò che scrivevano per capirne il significato. Ora, se siete degli autori e non sapete che cosa intendete con ciò che scrivete, siete nei guai. Ogni volta che scrivete, scrivete finché comprendiate con chiarezza ciò che state o che desiderate comunicare. Ritenete che sia sufficientemente chiaro affinché tutti gli altri lo comprendano. Lavorate sodo e non c'è virtù nell'essere difficili da capire, non c'è alcun merito nello scrivere cose oscure, non c'è virtù nel predicare ciò che non è chiaro. Dico sempre ai giovani predicatori, è molto facile essere difficili da capire. Esattamente così, è molto facile essere difficili da capire. A volte sentite qualcuno dire, sai, era semplicemente troppo profondo per me. Ma quello è vagamente possibile, ma più probabilmente non avete capito perché neppure il relatore aveva capito. È facilissimo essere oscuri, basta non sapere di cosa si stia parlando. E ve lo prometto, se non sapete voi di cosa state parlando, nessuno lo saprà. Essere chiarissimi, invece, è davvero difficile, perché per esserlo bisogna essere perfettamente chiari dentro di noi su ciò che stiamo dicendo, e questa è una sfida. Bene, qui c'erano uomini sotto l'ispirazione della parola di Dio, che stavano scrivendo cose che loro stessi non comprendevano. Questo mette in luce il carattere soprannaturale e miracoloso dell'ispirazione. E scrivevano e poi studiavano ciò che avevano scritto per coglierne il significato. E c'era una distanza tra loro e i loro scritti e del significato. C'era una distanza mentre Dio li usava come strumenti. Ora, altri critici dicono, la Bibbia è parola di Dio nell'ambito spirituale, però non lo è in geologia, storia, scienza e cose simili. Lì veramente sbaglia. I critici amano queste obiezioni, le adorano. Nella nuova Bibbia di studio, in ogni punto in cui sollevano una presunta contraddizione, abbiamo aggiunto una sezione di risposta. Ci sono repliche chiare a ognuna di quelle questioni. Eccone una tipica, che okay? La Bibbia, dicono, la Bibbia è corretta solamente sul piano spirituale, ma non lo è su quello storico-scientifico. Ed usano uno, citando numeri 11, 31 e 32, ovviamente non avete tempo di aprirlo, però vi racconto un po' l'episodio. In numeri 11, 31 e 32, i figli di Israele erano nel deserto del Sinai e non avevano cibo. E Dio provvede, ricordate? Un giorno soffia un vento e porta le quaglie. Il vento le sospinge fino al campo, loro iniziano a raccoglierle e c'erano quaglie ovunque. La persona che ne raccoglie di meno arriva ad 11 staia e le quaglie sono piccole, ne abbiamo ogni mattina al nostro cortile, sono docili, sono piccole e sono lì, volano dentro e basta, non fanno niente. E quindi erano tutte lì, Dio stava provvedendo quel cibo meraviglioso. Ora dice numeri 11, 31 e 32, dice che erano alte 2 cubiti. Il critico ovviamente se la ride, ridicolo, 2 cubiti sono quasi 1,5 metri. Un 1,5 metri di profondità di quaglie? E poi per una giornata di cammino da un lato e una giornata dall'altro, chilometri e chilometri di quaglie alte 1,5 metri? E si mette a calcolare il fatto che, a suo dire, sarebbero state 19 trilioni 538 miliardi 468 milioni 306.672 quaglie. E dice: vedete la follia della Bibbia? Assurdo. Quello che però non ha capito è che l'ebraico, quando parla di 2 cubiti d'altezza, non intende la profondità dello strato, ma l'altezza di volo. Stavano volando a quell'altezza, che sarebbe la perfetta, per dire così, no? Giusto per prendere al volo. Dio le stava spingendo dalla valle del Nilo, facendole volare all'altitudine giusta. Non dovevano neppure chinarsi o saltare per prenderle. La Bibbia è, ascoltate, scritta da un Dio onnisciente che conosce le quaglie tanto quanto conosce le realtà spirituali, giusto? Nessuna differenza. Dunque, la parola del Signore, la parola di Dio, è proprio questo. È questa consapevolezza che deve accendere in noi compassione e passione per la verità, vero? Il desiderio di conoscerla e farla nostra. Ora, mettete questo da parte per un momento e voglio concludere in pochi minuti con un breve riepilogo di quanto ho detto domenica scorsa, per chi non c'era qui con noi, altrimenti riceverete frammenti alterni. Domenica sera scorsa, e concludo così, ok? Abbiamo parlato dei requisiti per studiare la Bibbia. La scorsa domenica mattina e questa mattina ho cercato di darvi il fondamento per capire con che cosa avete a che fare. Questo libro immensamente potente e vivente di verità. Ora però che capite cos'è la Bibbia, che cosa serve per essere studenti efficaci? E lasciate che ripassiamo insieme l'elenco che abbiamo iniziato la scorsa volta. Lo farò brevemente, ok? Numero 1, dovete essere cristiani, dovete essere nati di nuovo, perché 1 Corinzi 2,14 dice che l'uomo naturale non comprende le cose di Dio, perché per lui sono follie, sono pazzia, perché si discernono spiritualmente, ed egli è spiritualmente morto. Versetto 16, non ha la mente di Cristo. Potete mettere insieme i più grandi studiosi di teologia, le menti più brillanti del mondo religioso, consegnar loro una Bibbia ed essi la traviseranno. Non importa quanto siano intelligenti, quanti titoli abbiano avuto, quanta teologia hanno studiato, basta guardare che cosa fanno con la Bibbia. Andate in qualsiasi dipartimento di teologia laico o in un seminario pieno di increduli e troverete tesi contro Dio, contro Cristo, contro la scrittura. A volte li portano in TV, su PBS, hanno fatto un programma sulla Genesi, hanno invitato un gruppo di liberali increduli a discuterla e l'hanno sbagliata tutta. Perché? Perché? Perché sono uomini naturali e non possono comprendere le cose di Dio, perché si devono discernere spiritualmente ed essi sono spiritualmente morti. E questo li disturba profondamente che i non molti nobili ed i non molti potenti, la gente comune, capiscano la Bibbia. Ma noi abbiamo un'unzione da parte di Dio, lo Spirito Santo che ci insegna ogni cosa, giusto? E lo Spirito è il discrimine. Chi conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Dice Paolo nello stesso capitolo. E chi conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio? La Bibbia è sconcertante per qualunque mente puramente umana, per quanto grande, ed è chiara per qualunque credente che la studi. Si parte da qui e questo l'abbiamo affrontato domenica scorsa sera. Secondo, non potete essere studenti della scrittura senza un forte desiderio. Ci vuole passione. Non entrerete mai nelle ricchezze, nelle profondità della verità di Dio se non avete una motivazione per farlo. Ed oserei dire che la ragione per cui la maggioranza dei cristiani non studia a fondo le cose di Dio è perché semplicemente non ne hanno voglia, non sono motivati a farlo, sono motivati a fare qualcos'altro. Dovrete però pregare a Dio che vi dia quel desiderio, così come è scritto in 1 Pietro 2,2, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola. Desiderate la parola così come un neonato desidera il latte. Notate, un neonato desidera il latte non solamente perché gli piace il sapore, probabilmente gli piace, ma perché ha un meccanismo incorporato che gli fa sentire il bisogno di avere quel latte. Da quel latte dipende il meglio della vita, la salute ed il loro benessere. Così lo stesso vale per i credenti. Se cercate veramente il benessere spirituale, autentico, il compimento, la gioia, la soddisfazione in ogni area della vostra vita cristiana, tutto questo viene dalla parola di Dio. Quindi dovete essere motivati e desiderarla come un bambino desidera il latte. A un certo punto della mia vita questo è accaduto e ringrazio Dio per quel potente impulso, quel profondo desiderio di conoscere la scrittura, di inseguirne la verità, di amare la parola, di proclamarla, di personalizzarla, di onorarla, di combattere per essa. È una benedizione immensa. Nessuno arriverà mai alla conoscenza della parola senza il desiderio di farlo. Si comincia con quella passione del cuore. Se non l'avete, pregate che Dio ve la dia. Leggete Proverbi 2. Volete la saggezza? Gridate per essa. Volete il discernimento? Chiamatelo ad alta voce in strada. Cercatelo come cerchereste l'oro. Andateli dietro come colui che scava nel terreno per trovare oro, diamanti e pietre preziose. Giobbe 28 dice lo stesso. Dice: guarda, vedo gli uomini che scavano miniere, che scendono in profondità alla ricerca di oro, gioielli, di diamanti, aprono pozzi dove nessuno è mai stato e rovesciano la terra, fanno tutto questo per ricchezze terrene. E poi la domanda al versetto 20 è: ma chi troverà la sapienza? Dov'è la sapienza? E la risposta viene: solamente Dio conosce la sapienza e Dio la rivela a coloro che lo conoscono. Gli uomini nel nostro mondo sono abilissimi a scavare, a scoprire ogni sorta di cose preziose sul piano materiale, ma quando si tratta della vera sapienza ne sono privi, non è vero? Essa appartiene solamente a coloro che la cercano, a coloro che conoscono Dio e nella sua forza si applicano a conoscere la verità. Questo mi porta ad un terzo punto. Se volete essere buoni studenti della Bibbia dovete essere diligenti. Richiede diligenza. Da bambino mi dicevano sempre di leggere la Bibbia 15 minuti al giorno e di fare la devozione quotidiana. Questo mi porta ad un terzo punto. Se volete essere buoni studenti della Bibbia, dovete essere diligenti. Serve diligenza. Da bambino mi dicevano sempre di leggere la Bibbia 15 minuti al giorno e di fare le devozioni quotidiane. E le devozioni quotidiane mi facevano impazzire. Soprattutto perché non mi piaceva leggere la Bibbia senza capirla. E poi chiuderla e il giorno dopo leggere qualcos'altro che non capivo e chiuderla di nuovo. Ho sempre voluto sapere che cosa significasse. E ad un certo punto, lungo il cammino, deve entrare in gioco la diligenza. Deve esserci una fame di esaminare le scritture. Richiamavamo a mente Atti 17, lì parla dei Bereani che erano più nobili degli altri perché scrutavano ogni giorno la scrittura per vedere se le cose stavano così. È questo che serve. Siate diligenti per presentarvi a Dio come operai approvati, che non abbiano di che vergognarsi, che dividano rettamente la parola. Siate come quegli anziani di 1 Timoteo 5,17 che si affaticano nella parola e nella dottrina, lavorando fino al sudore e dalla stanchezza. I giovani che vengono qui al seminario fanno spesso domande un po' curiose. Ricordo un giovane seminarista che mi chiese, la prima volta che mi incontrò, mi chiese: da quale libro prendi tutto il tuo buon materiale? Domanda tipica di chi non capisce. Non esiste un libro del genere, eh? Comunque, un altro che mi ricorderò sempre mi disse con gli occhi sognanti, aspettandosi di sicuro una risposta spirituale, ma mi chiese magari una risposta esoterica, mi chiese: qual è la vera chiave di una grande predicazione? Io risposi: la capacità di tenere il sedere sulla sedia finché non capisci il testo. Rimase scioccato. Già, è quella la vera chiave. Ciò che distingue la grande predicazione da quella scadente è sapere di che cosa si parla. A prescindere dai doni oratori, il punto è quello di capirla. Come abbiamo detto prima, quando comprendi veramente la parola di Dio in modo così chiaro da renderla chiara ad un altro, quella è la grande predicazione. Ciò che separa il grande studioso della parola da quello mediocre è l'impegno. L'impegno, nient'altro. L'impegno. Nessuna magia, solo impegno. Lasciate che vi dia un quarto prerequisito se volete essere studenti della Bibbia. La santità. Guardate ancora 1 Pietro 2.1. 1 Pietro 2.1. Deposta dunque ogni malizia, la parola per male, cacchia, ogni frode o inganno, ipocrisia, invidia ed ogni maldicenza. Liberatevi dal peccato. Liberatevi del peccato. Una delle grandi realtà nello studio della Bibbia è che sarete istruiti dallo Spirito Santo, ma lo Spirito non può riempirvi e destruirvi se c'è peccato nella vostra vita. Il peccato intasa quel condotto, credetemi. Ecco perché è assolutamente cruciale comprendere Giacomo 1,21. Giacomo 1,21 di fatto si affianca a 1 Pietro 2,1 e dice: deposto ogni sudiciume ed ogni residuo di malvagità, tutta quella malvagità che rimane in voi nella conversione, ricevete con mansuetudine la parola impiantata. Quella parola non può operare nella vostra vita finché non avete affrontato il peccato. Dunque, la prima cosa da fare quando vi accostate alla parola di Dio è confessare il vostro peccato. Il vostro peccato è una barriera. Perché? Perché annebbia la mente, interrompe l'azione libera dello Spirito di Dio ed aggiungo, crea dei presupposti per il vostro studio della Scrittura. Se covate il peccato, molto probabilmente distorcerete la Scrittura per non essere messi a confronto con esso. Ma non metterete quindi la verità, l'interpretazione per nascondervi. Oppure, se non siete disposti ad essere onesti riguardo alla vostra vita, al vostro cuore, e non volete esporvi al Signore in una confessione sincera, allora inevitabilmente incapperete in passi che, quando iniziano a trafiggere il cuore, finirete per interpretare diversamente? E poi, quando salirete sul pulpito a predicare, o sarete in una classe ad insegnare, o nel discepolato, o nel guidare il coniuge e i vostri figli, vi difenderete dalla parola di Dio per proteggere il vostro peccato. Non potete essere studenti efficaci della parola di Dio, in modo onesto, in modo efficace, se c'è peccato nella vostra vita. Ecco perché diciamo così spesso che, quando le persone si allontanano dalla parola, perdono interesse, non vogliono venire in chiesa, non desiderano ascoltare la predicazione, l'insegnamento regolare, non hanno appetito per la verità. Tutto questo è indice del peccato. Non è solamente quel peccato, ma è il peccato che provoca quell'indifferenza verso la verità. Di solito è un segnale chiaro che la verità sta penetrando ed esponendo qualcosa che non vogliono venga esposto. Dunque, se volete davvero trattare con la parola di Dio e ricevere la parola impiantata nella sua pienezza, nella sua purezza, nella potenza dello Spirito con chiarezza, dovete essere disposti a rinunciare a tutto ciò su cui essa interviene nella vostra vita. E poi un quinto punto, l'obbedienza. L'obbedienza. Perché Giacomo, versetto 22, al capitolo 1, dice: ma siate facitori della parola e non solamente uditori, illudendo voi stessi. Non credete veramente a quello che dice la Bibbia finché non lo vivete, giusto? È piuttosto chiara come cosa? Quindi un buon studente della Bibbia impara ed applica subito, mette in pratica, non è qualcosa di etereo o teorico, è qualcosa di vita, è una questione di vita. Bene, il tempo è finito, vi lascio l'ultimo punto, numero 6, la preghiera. Efesini 1 è un testo potentissimo. Efesini 1:17, Paolo prega e dice: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. E dal versetto 18 dice: illuminati gli occhi del vostro cuore affinché sappiate quale sia la sapienza della sua chiamata, quali siano le ricchezze della gloria e della sua eredità nei santi. Paolo dice: prego per voi, prego che Dio vi dia sapienza, rivelazione, conoscenza, illuminazione e comprensione. Pregate. La gente mi chiede della preghiera, dico sempre che i miei momenti di preghiera più intensa sono quelli in cui sto studiando la scrittura. E chiedo al Signore chiarezza. Gli chiedo sapienza, discernimento, comprensione, illuminazione per comprendere la sua verità e per applicarla, per sapere come applicarla nella mia vita e anche per la Chiesa. Volete essere studenti di questo libro miracoloso e soprannaturale? Occorre che siate nati di nuovo, abbiate un forte desiderio, siate diligenti, santi, obbedienti e che siate uomini e donne di preghiera. Tutte queste cose sono opere dello Spirito, non è vero? Perciò dobbiamo arrivare a camminare nello Spirito, a renderci a Lui, supplicarlo di compiere queste opere nella nostra vita. Questa sera entreremo nel come studiare realmente la Scrittura, come aprirla e comprenderla. Preghiamo. Ancora una volta, Padre nostro, questa mattina i nostri cuori sono stati colmi del tempo di adorazione, colmi della meraviglia della Tua verità e te ne siamo grati. Ti preghiamo ora di confermare nei nostri cuori tutte queste cose. Donaci un grande amore per la Tua verità, che cambia la vita, produce gioia e ti porta gloria. Fa che possiamo conoscerla, che possiamo viverla per la tua gloria e per il tuo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.